successivo intervento, Benedetti, Riccardo, RSU, del polo scientifico precisamente l'AMMA, che insieme a tutti i rappresentanti del RSU hanno presentato anche loro una propria osservazione al Ministero.
Allora, buonasera a tutti. Io vi illustrerò alcune considerazioni sull'aeroporto di Firenze che sono state presentate al Ministero in occasione dell'opportunità che viene data dal decreto legislativo che prevede appunto la possibilità da parte di tutti i cittadini di presentare osservazioni in maniera ufficiale al Ministero che la legge prevede debbano essere prese in considerazione. Bene, inizierò con dei fatti essenziali, con una storia, giusto un excursus rapido, perché molte cose probabilmente tutti di voi le sanno. Nel marzo del 2015 è stata la presentazione del Master Plan, che, come ha detto l'architetto Zita, è un progetto di massima, non un progetto definitivo, da parte dei Toscana Aeroporti, che è la committente del progetto, e questo studio di impatto ambientale che è stato presentato, di fatto, è stato messo, la legge, a disposizione di tutti sul sito del Ministero, tutti possono consultare la varia documentazione, che, badate bene, è costituita da migliaia di pagine, quindi sono decine di documenti, relazioni, mappe, ovviamente tutti di carattere estremamente tecnico. Poi dopo, nel maggio 2015, appunto come prevede il decreto legislativo 152, sono state presentate, è scaduto meglio il termine per la presentazione delle osservazioni da parte di cittadini, e effettivamente ne sono state accumulate nel sito un discreto numero. Tra queste appunto anche quelle dell'Università di Firenze, del CNR, del Consorzio LAMMA di cui faccio parte, in quanto direttamente interessati proprio per una questione di collocazione, perché notoriamente la nuova pista dovrebbe passare a poche centinaia di metri, se non decine, dal polo scientifico. Nel luglio c'è stata una prima 2015, c'è stata una prima valutazione della Commissione Tecnica Ambientale del Ministero, che è quella istituzionalmente deputata alla valutazione dello studio di impatto ambientale, che ha rilevato numerose incongruenze, molte delle quali hanno praticamente ricalcato le osservazioni che erano state mosse sia dall'Università, dal CNR, dall'AMMA e anche da privati cittadini. Cosa importantissima è che a questa data, 17 luglio 2015, sono state anche richieste delle integrazioni molto pesanti a tutto l'apparato progettuale, lo studio di impatto ambientale che era stato presentato precedentemente, con un termine abbastanza perentorio. E tanto da far pensare, io all'epoca lessi immediatamente le valutazioni della Commissione Tecnica, che richiedevano addirittura, per esempio, di ripetere delle simulazioni che erano state fatte su un solo anno per valutare la diffusione degli inquinanti, di ripeterle su 10 anni. Ora, ben conoscendo, visto che è il mio mestiere, il tempo che occorre per semplicemente far girare i computer per delle modellizzazioni ad alta risoluzione come quelle richieste, sinceramente io pensavo che queste richieste, queste integrazioni fossero poi ben difficilmente rispettate. Ma in maniera sorprendente, neanche un mese e mezzo dopo questa richiesta, il 3 settembre, effettivamente il proponente Toscana Aeroporti deposita una ingente mole di documenti che praticamente sostituisce in toto quelli precedentemente depositati, perché è effettivamente una rielaborazione totale in molte parti quantomeno, di quello che era stato presentato, e dichiara esplicitamente di aver ottemperato a tutte le richieste della Commissione Tecnica di Valutazione. Si è riavviato anche il processo di osservazioni, di inoltro delle osservazioni da parte del pubblico, e in particolare abbiamo ripreso in mano tutte queste integrazioni per verificare in maniera abbastanza puntuale, per quello che ci consentiva il tempo, che effettivamente, per verificare che queste richieste fossero veramente state seguite. In realtà quello che è emerso è che la documentazione integrativa presentava quasi tutte le criticità precedenti, e poi a seguito della nuova presentazione di queste controosservazioni da parte, ripeto, del pubblico, quindi senza nessuna valenza da un punto di vista giuridico, c'è stata anche l'espressione del parere del NURV, del Nucleo di Valutazione di Impatto Ambientale di Regione Toscana, che in effetti segnalava criticità e incompatibilità da comunicare al Ministero. Ultimo, nel febbraio ora del 2016, cioè adesso, sarebbero scaduti i 90 giorni che sono previsti dal decreto legislativo per l'espressione del parere da parte della Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale del Ministero, e questo parere è ancora, siamo in attesa. I 90 giorni non è un termine perentorio, quindi diciamo in realtà potrebbe ancora arrivare, noi lo attendiamo, e questo parere dovrebbe essere il parere definitivo, e nel caso fosse negativo sarebbe vincolante, nel senso che il progetto non potrebbe più andare avanti, si fermerebbe qui. Bene, alcune date e informazioni di base sulla pista attuale, ma che già sapete benissimo, quindi le scorro per guadagnare tempo. La pista attuale è 1750 metri, l'orientazione è di 523, qui si sta tornando indietro, c'è qualcosa che non funziona. Ecco, perfetto, questa è la superficie occupata, la nuova pista di progetto, quindi prevista, sarà ben più lunga, 2400 metri, con un'orientazione diversa, come ben sappiamo. La superficie prevista del nuovo sedime si estenderà di molto, su 245 ettari, attraverso degli espropri su terreni. Il costo stimato dell'opera è di 300 milioni di euro, di cui probabilmente 150 saranno di fondi pubblici. Il tempo di realizzazione, anche questo è sorprendente, entro il 2018 si prevede il termine della nuova pista con già l'utilizzo, e attenzione, vi sottolineo questa, questo è scritto esplicitamente, entro il 2023, quindi non affatto immediato, il termine di tutti i lavori con la conseguente dismissione della pista attuale. Quindi ci sarà un intervallo già previsto nei progetti di 5 anni in cui entrambe le piste saranno in funzione. Quindi la pista attuale non verrà affatto smantellata e coesisterà con quella nuova. Le massime potenzialità previste ovviamente sono di 4 milioni e mezzo di passeggeri anno, con 48.500 movimenti per anno, nello scenario quello che è definito medio, fino ad arrivare a un massimo addirittura di 5.1 milioni di passeggeri anno con 54.500, sempre nello scenario alto al 2029. Queste sono fonti della relazione tecnica generale presentata da ENAC e da Aeroporto di Firenze. Bene, quali sono i benefici dichiarati? Quelli che ci ha illustrato con estrema chiarezza il professor Modugno, cioè il miglioramento del coefficiente di utilizzo, che è dichiarato per la pista attuale del 90.6, questo sempre dichiarazioni sul progetto, per la nuova pista invece dovrebbe migliorare, però c'è un ma anche qui, come sono stati calcolati questi valori di coefficiente di utilizzo? Ve l'ha chiarito in maniera egregia il professor Modugno, ci sono dei seri problemi a capire, anche perché non sono state dichiarate esattamente ed esplicitamente le formule che sono state utilizzate e i dati che sono stati impiegati per calcolare questo presunto miglioramento. Poi una riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico, questa è una cosa abbastanza sorprendente. Perché? Perché i movimenti aerei saliranno, e non di poco, 45.500 movimenti annui previsti per il 2029 contro i 32.800 attuali nella pista attuale, quindi questi non sono previsti 3.200 ma sono reali al 2014, Però la nuova pista, nonostante questo, sarebbe meno impattante dell'attuale. E vedremo, sorge spontanea la domanda, ma perché è meno impattante dell'attuale? Lo vedremo poi, perché qui c'è da fare delle considerazioni interessanti. Poi un altro beneficio è la creazione diretta di nuovi posti di lavoro, e qui siamo nella sede più opportuna per parlare di questo, perché in effetti i posti di lavoro da sempre sono sbandierati come uno specchietto dell'allodole per attrarre la costruzione di nuove opere, salvo poi dopo usarli come strumento di ricatto per evitarne la dismissione quando si rivelano opere controproducenti, vedi Ilva di Taranto. Però ecco, questa qui prendiamola per buona, no? Che raddoppino gli operatori aeroportuali e quindi i posti di lavoro. Però, un momento, ma se i movimenti passeggeri non aumentano come previsto, che succede? Ci sarà comunque questo raddoppio dei posti di lavoro? E se invece aumentano, perché le alternative sono due ovviamente, o aumentano o non aumentano, e se aumentano, e come mai un aumento di passeggeri e di flusso di aerei non dovrebbe produrre comunque nuovi posti di lavoro anche con l'attuale aeroporto? Perché è questo il confronto che bisogna fare, non la situazione attuale, 2200 operatori contro che sono reali contro i 4400 previsti per il nuovo aeroporto, perché sicuramente se aumenta il traffico aereo anche la vecchia pista si presume che dovranno assumere nuovo personale e quindi ci sarà anche lì un aumento di posti di lavoro, ed è questo il dato da confrontare. Però ovviamente si tace su questo, si sbandiera un aumento del 100%, quindi un raddoppio dei posti di lavoro. Poi si parla di la generazione di un rilevante indotto economico, è come logica, apparentemente logica conseguenza dell'aumentato flusso affaristico e turistico, ma anche qui c'è un ma. Il ma è questo. Innanzitutto, come sono state ottenute queste stime? Perché va bene fare delle stime, ma bisogna anche parlare dei dati e dei metodi che si adottano per effettuare queste stime. E soprattutto, è stata calcolata la differenza con le stime di crescita per l'attuale aeroporto? Perché, ripeto, l'attuale aeroporto al 2029 può crescere anche lui in termini di flusso turistico, e se cresce sicuramente crescerà anche l'indotto. Quindi di nuovo il confronto non è da fare con la situazione ottimistica al 2029 e quella attuale, ma con un'analoga previsione ottimistica al 2029 e con l'attuale pista. E poi un altro aspetto è questi benefici economici non devono essere confrontati rispetto al nulla, cioè sull'altro piatto della bilancia non ci si deve mettere il nulla. Perché? Perché ci mancherebbe altro che un investimento di 300 milioni di euro, un investimento economico di 300 milioni di euro non produca nessun indotto economico e nessun beneficio. Quindi se impieghiamo questi 300 milioni di euro o magari una frazione per altre imprese, per altre attività, qual è l'indotto che si potrebbe sperare? Questo è il confronto, o al limite anche per migliorare la pista attuale. Io qui vi ho riportato una tabella degli aeroporti cittadini, City Airports, e come vedete il tanto sbandierato aeroporto di Firenze che avrebbe una pista troppo corta, troppo piccola, bla bla bla, beh, in realtà non è poi così corta per essere un aeroporto cittadino. Vi ricordo che gli aeroporti cittadini sono quelli che distano, di solito vengono considerati aeroporti cittadini quelli che distano meno di 3-4 km dal centro della città, come effettivamente è l'aeroporto di Firenze. Vedete, vi sottolineo il fatto che l'aeroporto di Londra ha una pista che, oltretutto con un flusso di passeggeri anno stratosferico, è Londra e Londra, di 3.600.000 passeggeri annui, il dato del 2014, ha una pista di 1508 metri, e quindi, cioè, voglio dire, non ci sono da questo punto di vista preclusioni, tanto più che il vero aeroporto internazionale, se si volesse fare un aeroporto internazionale con voli transcontinentali per Firenze, potrebbe benissimo essere quello di Pisa. Questo per dirvi che effettivamente tutta questa necessità di una pista più lunga, forse, sottolineo forse, non sono un esperto di aeroporti, non è così stringente. Passiamo però alle questioni di cui ho più conoscenza perché sono entrato più addentro e anche per le mie competenze professionali. Lo studio di impatto ambientale. Bene, la nuova pista ha una collocazione molto particolare, proprio perché passa vicino all'aeroporto, scusate, al polo scientifico, la nuova pista dell'aeroporto. Questa si è creata un'opportunità forse unica nel panorama delle grandi opere italiane. Perché? Perché la possibilità di analizzare i progetti da parte di privati cittadini, in questo caso è stata raccolta da privati cittadini particolarmente qualificati, cioè tutte le persone che a titolo di ricercatori, di tecnico, lavorano al polo e hanno competenze in materie che anche attinenti a quelle che rientrano nella stesura di uno studio di impatto ambientale. Quindi al polo lavorano di fatto persone che sono specialisti in modellistica numerica, inquinanti atmosferici, meteorologia, fisici, eccetera, eccetera. Bene, come prime osservazioni generali dello studio di impatto ambientale si può dire questo, cioè che l'insieme dei documenti è un enorme mole, ma veramente enorme, di un po' di tutto, da relazioni, rapporti di monitoraggio, tavole, mappe, eccetera, eccetera. E molti di questi documenti, però, a un'analisi, a una lettura semplicemente, e balza subito agli occhi che sono pieni di refusi, sono formule incomplete, ambigue, grafici che hanno unità di misura errate, tabelle che sono state scambiate nei riferimenti, dà proprio l'impressione di un qualcosa che sia stato tirato via. Per una grande opera di questo tipo, con 300 milioni di spesa prevista, è quantomeno sorprendente. E poi, ecco, un'altra cosa che balza agli occhi è che c'è, in questo enorme volume di informazioni, c'è però una mancanza delle informazioni fondamentali, che si potrebbero ridurre, forse non dico a poche pagine, ma sicuramente a documenti molto più snelli, e per lasciare spazio a un'enorme quantità di informazioni che, sinceramente, uno leggendo dice ma che cosa sono state messe a fare? Una che mi ha particolarmente sorpreso sono le tabelle sui dati dell'obesità giovanile. Che cosa c'entrino con un aeroporto io non l'ho capito, però nel documento che studia i fattori di rischio sanitario ci sono diverse pagine in cui ci sono tabelle e quindi io non so cosa ci incastrino, però probabilmente sono state messe dentro per fare massa, non lo so. Poi, la criticità nello studio dell'impatto acustico, veniamo al dunque. Beh, qui nello studio di impatto acustico sono stati considerati come popolazione esposta solo i residenti al 2011, attenzione, quindi insomma nemmeno recentissimi. Ma soprattutto non ci si è sforzati di fare alcuna proiezione né all'attuale né al futuro, visto che il master plan parla fino di eventi fino al 2029 quantomeno. Per esempio, io cito perché li conosco personalmente lavorando al polo scientifico, ci sono un sacco di insediamenti abitativi che sono in costruzione sul lato nord della pista, praticamente su via Pasolini a Sesto, e lì ci sono centinaia, forse migliaia di appartamenti che prima o poi, se non verranno demoliti, qualcuno abiterà. Poi non solo, ma al polo scientifico ci lavorano studenti, ci lavorano ricercatori, ci studiano studenti, ma comunque lavorano perché anche loro di fatto è un lavoro, e poi addetti di vario tipo. Sono circa 2630 persone, di cui non è stato tenuto conto a livello di impatto acustico e quindi dei problemi che potrebbe generare. Poi c'è la direzione delle autostrade, c'è il casello A1 della 11 A1 che ci sono circa 1000 lavoratori, le varie aree commerciali e produttive, da centri commerciali, IKEA, eccetera, eccetera. Tutto questo non è stato incluso nella popolazione potenzialmente disturbata, ma sono stati ritenuti, questo in maniera esplicita e secondo me ridicola, io non sono un esperto di legge, ma direi che è abbastanza ridicolo, lavoratori professionalmente esposti. Ora, è chiaro che sono lavoratori, non c'è ombra di dubbio, ma perché debbano essere professionalmente esposti, che so, una persona che lavora in una biblioteca di un'università, perché deve essere professionalmente esposto ai rumori di un aeroporto? È chiaro che la sua professione non prevede assolutamente l'esposizione al rumore, e quindi non possono essere considerati tali. Poi l'impatto acustico, e questo è ancora più importante, è stato valutato in termini di indicatori di livello di LVA, livello di valutazione portuale, e livello equivalente di rumore, ma non un parametro che si chiama LMAX, che in queste situazioni rappresenta meglio i rumori sporadici che sono tipici, intensi, molto intensi, che sono tipici delle fasi di atterraggio e di decollo, e che sono la principale fonte di disturbo. Ecco, questa assenza di valutazioni basate su questo parametro LMAX permane anche nelle integrazioni, nonostante che la commissione tecnica ministeriale di valutazione ministeriale l'abbia esplicitamente richiesta, anche a seguito delle osservazioni che sono state mosse. Poi, vabbè, se volete un elenco più completo, ci sono i documenti che sono stati presentati, sono scaricabili in internet. Un altro aspetto, il confronto con l'alternativa zero, perché l'alternativa zero è praticamente, è prevista dalla legge, il decreto legislativo 152 prevede proprio che si prenda in considerazione l'alternativa zero, cioè cosa succederebbe, o meglio, quali sono gli effetti del non fare nulla, perché questa è una possibilità, ovviamente. Bene, questa è stata analizzata nel master plan con questi risultati, cioè che il mantenimento dell'attuale pista, che necessariamente comporta una riduzione delle dimensioni dei velivoli, perché con una pista più corta chiaramente possono decollare e atterrare solo aerei di dimensione più piccola rispetto ai 2400 metri della nuova pista, ma ovviamente non ci sono limitazioni riguardo al numero di movimenti. E allora è stata fatta questa comparazione. Cosa accadrebbe se in uno scenario futuro nella nuova pista ci fosse, nella vecchia pista, scusate, cioè nell'attuale pista meglio, ci fosse un incremento di movimenti aerei pari a quello previsto con la nuova. Bene, quello che è risultato è che la pista attuale sarebbe più impattante in termini di emissioni. Come vedete, questi ci sono qui questi diagrammi in cui si vede la pista di progetto del master plan è quella rossa e l'altra è quella attuale, ripeto, con un numero di movimenti annui pari a quelli previsti, non quelli attuali, ma quelli previsti per la nuova pista nel 2029, e si vede che praticamente tutte le emissioni aumentano. Questo è un fatto curioso, perché consente ai proponenti di concludere con questa frase lapidaria: l'analisi dell'alternativa zero determina la fattibilità delle alternative progettuali così come riportate nel master plan. Cioè è preferibile la nuova pista anche a livello di produzione di inquinanti. Però sorge spontanea questa domanda: ma come mai a parità di numero di aerei, cioè di movimenti annui, aerei più piccoli, che hanno una minore potenza e quindi consumano meno, emettono di più? Come mai? Io non sono un tecnico, però, quindi può darsi che ci sia una ragione. Però questo problema è stato sollevato in forma di domanda nelle osservazioni, nelle integrazioni e nelle successive risposte. Non c'è stata menzione di questa incongruenza, oltretutto avvalorata dal fatto che quando si fa il calcolo, anzi gli stessi proponenti fanno il calcolo con gli stessi movimenti annui attuali, cioè che sono circa 33.000 e che si prevede siano anche quelli nuovi per la nuova pista non appena verrà inaugurata, perché chiaramente non ci sarà un immediato innalzamento dei movimenti, ecco, in quel caso la nuova pista inquina di più. Poi quando si va a salire, poi a un certo punto c'è un'inversione di tendenza. Ho fatto i conti con una mera interpolazione grafica che a circa 40.000 voli anno si ha un'inversione, cioè diventa la nuova pista meno inquinante della vecchia a parità di voli annui, nonostante che i velivoli dell'attuale pista siano più piccoli e quindi abbia un consumo di carburante inferiore. E questo rimane un grosso punto interrogativo. Ecco, criticità nello studio dell'inquinamento atmosferico. Questa piccola premessa, cioè come si fa una modellizzazione numerica di inquinanti? È un po' il mio mestiere, quindi ve lo ripeto in breve. Beh, si prende innanzitutto l'area di interesse, che è rappresentata qui, no? Vi ho rappresentato qui in un 3D, un CAD 3D. Beh, si divide la zona in celle, estese anche in verticale, quindi sono dei volumetti proprio di spazio. Poi si definiscono le sorgenti di emissione che sono all'interno dell'aria, si introducono, e anche quelle al contorno se ce ne sono, si introducono le condizioni meteorologiche, che ovviamente sono quelle che rimescolano e comunque creano la diffusione degli inquinanti e la dispersione degli inquinanti. Quindi si prendono queste condizioni meteorologiche medie o comunque di riferimento per l'aria, si effettuano poi i calcoli di diffusione, sempre dentro quest'area, ovviamente utilizzando un computer e dei codici di calcolo opportuni, si ottengono quindi come uscita le concentrazioni sull'aria. In tutte le celle, quindi in ciascuna cella io ho dei valori, e per ciascun istante di tempo, per esempio ogni ora, se le voglio fare ogni ora, ho dei valori di concentrazione che derivano dalla diffusione di questi inquinanti emessi da queste sorgenti. Bene, vediamo cosa allora è stato fatto nel SIA. Nel SIA è stata presa questa come area di interesse, 9 km e mezzo di lato, quindi abbastanza ristretta se si considera che la nuova pista, comprese le aree di Trieste e Licoda, sarà quasi 3 km, quindi si è preso dei margini abbastanza ristretti. Vi ricordo che quando un aereo atterra comincia la fase di atterraggio a chilometri e chilometri di distanza dalla pista, non è che può atterrare ovviamente in verticale. Poi come condizioni meteorologiche sono state prese quelle di un modello dell'ARPA Emilia Romagna, come calcoli di diffusione degli inquinanti sono stati presi questi modelli, che sono quelli standard in effetti che vengono utilizzati, però ci sono queste sono emerse leggendo ciò che è stato fatto, queste criticità. La prima è che l'area di interesse effettivamente appare un po' ristretta, cosa segnalata già nelle prime osservazioni anche dal Ministero, ma si è bellamente ignorata questa cosa, nonostante si sia detto che fossero tutte le richieste fossero ottemperate. In realtà non è così, non sono state ottemperate, questa è una di queste. Poi per le sorgenti di emissione è stato considerato i contributi dell'aeroporto e del traffico indotto, però non si è considerato l'inquinamento già esistente, quindi non si è sommato il fondo, men che meno quello futuro, perché c'è un inceneritore di prossima costruzione che ha una procedura già completata. Le condizioni meteorologiche, ecco, questo spendo due parole perché io lavoro al Consorzio LAM che si occupa proprio di meteorologia, queste erano palesemente inadeguate nel primo master plan, perché si considerava un solo anno di dati, il 2010, che tra l'altro io sono andato a verificare sui dati storici che conserviamo all'AM, è stato uno degli anni più piovosi in assoluto e quindi chiaramente con delle condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti, è tutt'altro che tipico, un anno veramente anomalo, piove praticamente tutta l'estate. Bene, fatta questa osservazione, la commissione ministeriale aveva richiesto, proprio per inottemperanza di questa osservazione rilevante, di ripetere la simulazione su almeno un decennio o addirittura 30 anni, ma insomma io a me personalmente sarebbe bastato un decennio, ma in realtà come se la sono cavata? Hanno preso un anno tipico, calcolato su un decennio, ma hanno comunque preso un anno tipico, il 2008, e su questo, solo su quest'anno, hanno ripetuto i calcoli di diffusione. Il problema qual è? Ve lo illustro brevemente, il problema è che questo anno tipico è stato calcolato con delle procedure che servono per calcolare l'anno tipico per i consumi medi, per esempio, delle abitazioni per il riscaldamento. Ora capite che è una differenza sostanziale, perché? Perché per i consumi medi di riscaldamento l'anno tipico climatologico funziona molto bene, perché è chiaro che se ci sarà un anno molto più freddo, per esempio, consumerò di più, ma nel momento in cui arriva l'anno che è più caldo della media, consumerò meno e quindi, diciamo così, detta alla buona, poggia e buca fa pari e comunque i consumi ricadono in quelli che sono medi. Per gli inquinanti non è affatto così. È ovvio che non sia così. Perché? Perché se capita un anno particolarmente sfavorevole, con un ristagno di inquinanti che produce sforamenti continui dei limiti di legge, con effetti di asma, eccetera, eccetera, non è che io li recupero l'anno dopo, se anche questo dovesse essere particolarmente benevolo e che quindi con venti che spazzano e ripuliscono l'aria. I danni sulla salute non si recuperano con media algebrica, come i consumi di riscaldamento. Quindi questo è un punto veramente, veramente debole. Vado avanti perché sono in ritardo. Ecco, cos'è quello che si doveva fare? Beh, si doveva innanzitutto considerare un periodo meteorologico più lungo, per esempio 10 anni e non un singolo anno, poi considerare su questo periodo non solo le medie annue o quelle settimanali, ma considerare tutti i picchi orari e giornalieri e poi estrarre tutti i valori che superano questi limiti anche a livello di giorno e vedere dove ricadono. Ricadono in zone abitate? Ricadono in zone dove, diciamo, destano meno preoccupazione? Ecco, poi dopo tutte queste uscite dovevano sicuramente essere riportate in maniera tabellare, ma ripeto, il dato significativo a livello di inquinanti sono i picchi, perché i picchi giornalieri, perché sono questi che vengono storicamente superati. Le medie annue, bene o male, ci si rientra sempre. Bene, tutto questo che era tecnicamente possibile non è stato fatto. Come mai? Non si sa. Questi sono alcuni dati, scorro velocemente, questi sono valori misurati, perché la Commissione Tecnica Ministeriale ha richiesto la misurazione di alcuni valori per rappresentare l'esistente. Quindi in fretta e furia sono state fatte queste campagne di misura, che lasciano il tempo che trovano perché sono durate solo 2 o 3 settimane, però guardate qua i valori che sono stati misurati dagli proponenti. Guarda, li ho segnati in giallo. I limiti sono per il PM10, per esempio, sono 40 microgrammi per metro cubo. Guardate quante volte sono stati sforati o comunque superati abbondantemente questi limiti nelle misure effettuate. Questo solo nell'arco di questo periodo, che è dal 22 novembre al 6 dicembre e poi dal 10 al 22. Lo stesso, questo è un andamento per i dati che sono stati registrati e sono stati presentati in una forma tabellare, forse in una forma di grafico, forse gli è sfuggita, perché questa forse non ci doveva essere, e si vede che sono dei valori enormi. Questo, vedete, è proprio la serie temporale, giorno per giorno, quindi non come media annua, di tutti i valori che sono usciti dal modello. E come vedete qui ci sono dei picchi enormi, cioè i limiti per l'NO2 sono di 200 microgrammi come media oraria, da non superarsi più di 200 volte all'anno. Qui ci sono dei picchi molto più alti. Bene, vado avanti. Insomma, questi sono tutti i dati che ho estratto dall'enorme massa di dati, ma sono secondo me quelli più significativi, in cui si evince che effettivamente questi sono i dati, anche questi sono molto importanti, sono i dati previsti per la fase di cantiere. Vedete che nella fase di cantiere, che durerà 2 anni, si prevedono, ma proprio sono previsti, degli sforamenti ma enormi. Questi è espresso in microgrammi per metro cubo. Vedete, qui si arriva per l'NOx 200, quindi si supera proprio il limite di legge. Le polveri sottili, guardate, 140 microgrammi per metro cubo, 125, 80, 55, quando il limite è 40-50, ve lo ricordo. Bene, concludo. Però, come ben si sa, la pubblicità è l'anima del commercio quando non è ingannevole. Ecco quello che è stato presentato come volantino che illustra, è stato distribuito proprio alla popolazione. Vedete l'aeroporto, la nuova pista circondata da un paradiso praticamente verde, in cui compaiono, è stato eliminato tutto tranne l'autostrada, non compare né inceneritore, non compare né polo scientifico, compare solo zone verdi, piste ciclabili, aree di ristoro, addirittura qui c'è un'area di protezione del rospo smeraldino e del critone che è stato, chissà dove la faranno, eccetera, eccetera. Poi ci sono i dati di impatto acustico, che sono dei numeri veramente buttati là, perché non c'è nessun paragone. Per esempio, non si può confrontare l'inquinamento da ossido di azoto di un aeroporto con quello del traffico veicolare. Traffico veicolare di che? Di che? Della provincia, del comune, di che cosa? Non è specificato, sono numeri buttati là. Comunque una cosa va riconosciuta, che questi volantini sono estremamente chiari, non contengono refusi, non contengono errori, arrivano direttamente a comunicare informazioni distorte, ma le comunicano in maniera chiara. Purtroppo questa grande chiarezza e cura nella redazione degli opuscoli pubblicitari non corrisponde assolutamente a una pari chiarezza, e vi ho riportato qui degli stralci, proprio copia e incolla dal master plan, in cui, come vedete, rimane una formula che è rimasta in forma, non so, di foglio di calcolo, non so, emissione totale, somma, fattore di emissione. Ci sono queste formule ridicole che qualunque persona che capisca un po' di matematica, insomma, questa qui è semplicemente una serie di frazioni tipo un centesimo, due centesimi, tre centesimi, quattro centesimi, e non voglio dire assolutamente niente. Ci sono refusi proprio di scrittura, si seguito elencanti in tabella per sette, cioè una cosa veramente sconfortante. E niente, concludo ringraziando per la vostra attenzione con questa citazione di Albert Einstein, che dice appunto questo: grandi numeri, sì, ma non tutto ciò che si può contare conta, e non tutto quel che conta si può contare. Grazie.